Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Oggi abbiamo l'immenso privilegio di celebrare la salvezza di un ex peccatrice. Era una peccatrice, adesso è una peccatrice giustificata, perciò non è più una peccatrice, adesso è una figlia di Dio. Un mese fa oggi Dio ha salvato Manuela, portandola dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita, dalla schiavitù del peccato alla libertà in Cristo, dalle menzogne alla verità, dall'essere una figlia di ira ad essere una figlia di Dio, da essere separata da Dio, sotto condanna, ad essere riconciliata con Dio, con la viva speranza dell'eredità con Dio. Tutto per mezzo di Gesù Cristo. Ma considerando la grandezza e l'immensità della salvezza di Emanuela, è anche giusto che ci fermiamo e diciamo: ma Signore, è vero anche per me? È vero anche per me? Che sia avvenuto un mese fa, un anno fa, 10 anni fa, 20 anni fa, 50 anni fa, non cambia che io sono stato trasportato dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, da essere figlio di ira ad essere figlio di Dio. Io, più di 50 anni fa, Dio mi ha salvato. Umanamente sono tanti. Ma sono salvato dal destino di condanna eterna che era mio. Che avviene a 6 anni o a 60 anni, trasforma la vita, trasforma l'eternità. Quindi, vogliamo gioire nella salvezza, quello più recente, e nelle salvezze più vecchie. Vogliamo gioire. Per aiutarci a capire meglio l'immensità, e dico meglio perché mai arriveremo a vedere tutto, non posso dire per aiutarci a vedere l'immensità come se fosse possibile vedere tutto, non si può vedere tutto, ma per aiutarci a vedere qualcosa in più dell'immensità eterna della salvezza, consideriamo quello che era la vita senza la salvezza e quello che è la vita ora che siamo in Cristo. Senza la salvezza si vive una menzogna, accecati da vedere la verità. Si vive cercando falsi tesori. Tutti cercano tesori, sono falsi tesori, ma tutti vivono per tesori, per sogni. Si vive come nemici di Dio, sotto l'ira di Dio, con l'ira eterna di Dio di fronte, però senza rendersi conto. Una persona senza Dio non sa di essere senza Dio. Se lo Spirito non ha iniziato l'opera che porta alla salvezza, non sa la sua condizione. Per esempio, uno senza Dio vive per falsi tesori. Pensiamo un attimo solo dei cosiddetti tesori del mondo. Ci sono tanti gusti di sapori. Ci sono tanti tipi di tesori. Cioè, per uno può essere cose materiali che possono variare da un giocattolo a una Mercedes, può variare da vestiti a quell'altro, mobili, a un aggeggio elettronico, possono essere cose che si toccano, che si comprano, che si desiderano, materiali. Poi per altre persone possono essere esperienze. C'è un po' oggi per certi un desiderio di viaggiare, vedere posti belli nel mondo, che in sé non è una cosa brutta, Dio ha creato un mondo bello, ma diventa sogno. Ah, voglio vedere questo e quello e quello. Per tante persone sono esperienze più vicino a casa, divertimento. Vivono per divertimento di vari tipi. Vivono per soddisfare i desideri della carne. Vivono un altro grande tesoro, è quello del superbi della vita. Vivono per essere visti bene, essere visti belli, essere visti intelligenti, essere visti in un buon occhio. E il mondo corre dietro questo, corre dietro l'apparenza. Però tutto è un inganno. I tesori che il mondo offre, quando uno si arriva, perché a volte sogniamo senza mai arrivare, ma quando uno riesce ad arrivare, non soddisfano. Non soddisfano, non saziano, lasciano ancora con sete. Tu bevi, ma quell'acqua non soddisfa. Tu mangi, ma ancora hai fame. Dio ci invita a cercare il vero tesoro, il vero cibo che soddisfa, che disetta. Ma si può avere quello senza pagare. I tesori del mondo devi pagare caro. Se tu vuoi l'approvazione degli altri, tu devi fare come dicono loro, devi vestirti come dicono loro, devi comportarti come dicono loro. E forse ti daranno approvazione per un po' di tempo, finché non cambiano le regole e devi cambiare come fai. Devi sempre affaticare, sempre cercare. E quello che hai in mano oggi comincia a sparire e tu devi cercare di nuovo. In Isaia 55, versetto 1-2, leggiamo un invito da parte di Dio di cercare il vero tesoro, che sazia, che è gratis. Vi leggo, Isaia 55, 1-2. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. O voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. I tesori del mondo costano, costano impegno, costano fatica, ma non saziano. Invece possiamo comprare senza denaro, che vuol dire che qualcun altro ha pagato. Il vero tesoro che sazia l'anima. Ascoltatemi, dice Dio, attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti, che parla certamente non di cibi organici, ma di cibi per l'anima. Questo è quello che Dio ci offre. Il mondo promette tanto e dà delusioni. E la fame dell'anima torna. Che questi tesori del mondo siano belle esperienze, siano cose materiali, che siano la gloria degli uomini o altro, quando arrivano non soddisfano, non saziano, sono un inganno. Quanto le persone corrono dietro la gloria degli uomini? Pensate a questo per un attimo. Quanto le persone si preoccupano di quello che gli altri pensano a livello tangibile, ma sono messo bene? Sono messo bene? Oppure come ho parlato o come mi sono comportato, mi preoccupo di quello che gli altri penseranno di me. C'è tutto questo pensiero, come sono messo? Come sono messo in tanti modi diversi, come sono messo? Però cercare la gloria dagli uomini vuol dire non poter ricevere la gloria da Dio. Vi leggo quello che Gesù dice a proposito in Giovanni 5:44. Come potete voi credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Cioè, se tu cerchi gloria dagli uomini, non puoi cercare la gloria che viene da Dio solo. Sono due cose apposte. Volte dopo volte ci sono persone che arrivano vicino a Gesù, ma poi, ma per andare a Gesù fino in fondo devo perdere la gloria degli uomini, no, e tornano. Vi leggo un esempio di questo in Giovanni 12:43-44. Tuttavia anche tra i capi religiosi, molti credettero in lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Eh no, se mi costa quello, no, se mi metti una brutta luce, no, no, quello è troppo. Mi avvicino a Dio fino a punti che non mi costa troppo, ma no, allora non ti avvicini a Dio. Quindi, la vita di un uomo nella sua condizione naturale, una persona senza Cristo, è una vita in cui si cerca tesori, terreni, che ingannano, che non possono soddisfare, che saranno perse, che non hanno vero valore. Pensate, quale tesoro terreno puoi tenere oltre la morte? Mi dici uno. La gloria degli uomini? Le ricchezze? Le belle esperienze? Quali puoi portare con te oltre la morte? Ricordate il ricco e Lazzaro? Il ricco aveva tutto. Ogni giorno si godeva splendidamente. Aveva una vita con tutto quello che voleva, ma quando è morto, quanto ha portato con sé? Tutti i giocattoli, tutte le armi, tutti gli attrezzi, tutti i banchetti con gli amici, tutto è rimasto qui e lui è andato là. E là era in tormento. E là avrebbe dato tutti i suoi tesori per avere una goccia di acqua sulla lingua, non poteva. I tesori del mondo sono un inganno. Sono un inganno. Infatti, quello che è tesoro per noi, cioè quello che noi desideriamo, che sia un rapporto, che sia la gloria degli uomini, che siano oggetti, diventa il nostro padrone. Dobbiamo capire questo. Noi siamo schiavi di quello che è il nostro tesoro. E Gesù ci insegna che non possiamo avere due padroni. Abbiamo o l'uno o l'altro. In Matteo 6:24 Gesù parla di mammona come un tipo di tesoro. Mammona rappresenta ricchezze. Avrebbe potuto dire la gloria degli uomini o belle esperienze. Scegli mammona come esempio di tesoro. Matteo 6:24 quello che Gesù dichiara è: nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio e a Mammona. I nostri tesori terreni sono padroni che ci fanno mancare il vero tesoro. Non puoi servire, desiderare un tesoro terreno e anche Dio. Perché se tu cerchi quello, ti allontana da Dio. Non puoi portare tutti e due, perché sono in due direzioni diverse. Quindi, per natura, noi vivevamo cercando tesori terreni di tanti tipi: rapporti, approvazione, appagamento nelle cose che gli uomini ci davano, qualunque cosa, ma eravamo noi schiavi del nostro peccato, credendo in falsi tesori, ma molto peggio di questo, eravamo separati da Dio. Perché i nostri tesori, amando le cose del mondo, eravamo separati dall'amore di Dio. Non eravamo amati da Dio, eravamo nemici di Dio. Infatti, in primo Giovanni 2, 15 a 17, ci parla di questo contrasto e dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Questo brano descrive tre categorie di peccati, di tesori, che l'uomo naturale cerca, che noi cercavamo. E chi cerca queste cose, l'amore del Padre non è in lui. Questo è terribile. Questa era la nostra condizione, ma eravamo talmente accecati cercando i tesori, sognando, impegnandoci per avere quello che non sazia, che non sapevamo la nostra condizione. Finché Dio per grazia non ci ha aperto gli occhi, concupiscenza della carne soddisfa temporaneamente, carnalmente, ma non soddisfa l'anima e non dura. È un inganno. Concupiscenza degli occhi, vedo voglio. Ma anche se ottengo, non mi soddisfa. C'è quel brivido all'inizio, ah, che bello, e poi fra poco vedo qualcos'altro, butto via questo, voglio un altro. Non sono mai soddisfatto. Ricordate in Genesi 3, 6, il serpente aveva tentato Eva? E lei che aveva visto la meraviglia, la bellezza di Dio fino a quel giorno non ha visto più la bellezza di Dio. E leggiamo. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese dal suo frutto, ne mangiò, ne diede anche suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Perché concupiscenza degli occhi. Cominciava a fissare gli occhi su quello che era vietato a loro. E fissando gli occhi non poteva pensare altro. E ma sarebbe bello, sarebbe meraviglioso. E poi dopo un po' ha preso. Una volta che tu scegli di guardare, tu arriverai a peccare. Ricordate quello. Quando tu scegli di guardare, arriverai a peccare. Concupiscenza degli occhi. Superbi della vita, l'orgoglio superbi della vita, oh, quanto questo è profondo, quanto questo ci controllava, quanto questo ci faceva schiavi, non sapendolo. Vogliamo vederci bene. Se io scrivo, voglio essere pubblicato. Se io sono una donna, voglio essere bella. Se sono un uomo, voglio essere bravo. Vogliamo essere bravi, vogliamo essere sul palco. Vogliamo che le persone notino, e se non gli altri, almeno vogliamo guardare nello specchio e capire che, ah, ma sono bello, sono bravo, sono quello, anche se gli altri non notano, io sono. Vogliamo crederci qualcosa. Oh, questo è così diffuso nella vita. Non vogliamo la gloria di Dio, vogliamo la nostra gloria. Vogliamo essere i più bravi. Basta guardare un bambino piccolo, guardami, io sono più forte, io sono più veloce, guardatemi. Noi lo facciamo anche in modo un pochettino più subdolo. Ma tutti questi tesori sono un inganno, ma peggio ancora, tutti questi tesori ci tenevano lontano dal vero tesoro. Non si può avere due padroni. Avevamo un padrone. Il nostro peccato, quello che a noi sembrava bello, era un padrone che ci teneva schiavi, lontani da Dio. E così eravamo sotto l'ira di Dio. Eravamo colpevoli, eravamo senza renderci conto soggetto alla condanna eterna, eravamo nelle tenebre. Colossesi 1:13 parla di quello che era la nostra condizione e quello che Dio ha fatto per toglierci da quello. Dice: poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Egli ci ha riscossi, eravamo schiavi, non potevamo uscire noi, non potevamo uscire dalla potestà delle tenebre che regnava su di noi. Potestà, cosa vuol dire? Poteri, regnava su di noi, noi non sapevamo. Oggi stiamo qui per celebrare la salvezza, che è salvezza dalle tenebre alla luce. Quando siamo persi nei nostri peccati prima della salvezza, non sappiamo nemmeno. Una persona cieca che non è mai stata al di fuori di quella condizione e non ha mai parlato con persone che possono vedere, quindi vive dove ci sono solo ciechi, nato lì, sa di essere cieco? No. Vive nelle tenebre credendo che non c'è altro. Eravamo noi in quella condizione. Però poi Dio ha mandato lo Spirito Santo tramite la parola che ci ha raggiunto e Dio ci ha fatto vedere, eravamo ciechi. Efesini 2 parla della condizione di quello che eravamo e dice, Efesini 2, egli che è Dio, egli ha vivificato anche voi che eravate, come? Eravate morti nei falli, nei peccati, nei quali già camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nella concupiscenza, scienze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente. Ed eravamo, per natura, figli di ira, come anche gli altri. eravamo morti nei nostri peccati, il principe della potestà dell'aria, Satana, operava in noi. Satana operava in noi. Ecco chi eravamo, figli di ira, figli dell'ira di Dio. Avevamo davanti noi le tenebre eterne, caligine. Ascoltate come Gesù descrive la sorte di coloro che sono senza la salvezza. Questo in Matteo 22:13. Allora il re disse ai servi, legatelo mani e piedi, prendetelo e gettatelo nelle tenebre di fuori. Lì sarà il pianto e lo stridore di denti. Se non hai Cristo Gesù, questo è quello che ti aspetta. Al giudizio finale sarai, per modo di dire, legato mani e piedi, non c'è scampo, e sarai gettato nelle tenebre di fuori, dove ci sarà pianto e stridori di denti per il tormento, e non finirà mai notte e giorno nei secoli dei secoli. Però Dio offre la salvezza in Gesù Cristo. Ma se uno non riceve quella salvezza, Giovanni 3:36 è scritto, chi crede nel figlio, che comprende, non solo crede, no, crede, abbraccia, riceve, chi crede nel figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui, l'ira di Dio dimora su tutti coloro che non hanno Cristo Gesù. Chi non è salvato è sotto l'ira di Dio. Non lo sa. Cerca i suoi tesori. Trova qualche piacere. Sorride. Ah, sto bene perché ho raggiunto il tesoro che volevo. Non capisce che è sotto l'ira di Dio. Vive una menzogna. Vive male perché non ha Dio. Infatti, Tito 3, abbiamo sentito, Tito 3:3 descrive la vita di chi non ha Dio. E dice, anche noi un tempo eravamo insensati, ribelli, erranti, schiavi di varie concupiscenze e volutà, vivendo nella cattiveria e nell'invidia, odiosi e odiandoci gli uni gli altri. Questa è la vera vita di chi è senza Cristo. Una vita di inganno, una vita di cattiveria, una vita di odio, una vita di paura, una vita di colpa che non si può liberarsene, una vita di scontri, una vita di litigi, una brutta vita. E peggio di tutto è una vita di essere sotto l'ira di Dio, con davanti a noi tormento eterno e neanche lo sapevamo. E da soli gli uomini non riescono, lasciamo stare, salvarci da quelle condizioni, non riescono neanche a vedere la loro condizione. Parla con le persone e parlando con loro ricordati che tu eri così. Parla con loro del giudizio e vedrai che non sono spaventati. Se non Dio non opera. E tu non eri spaventato per anni. Loro sentono sentieri dal giudizio e prendono un altro caffè. Non spaventa, ma sta arrivando. Senza Cristo si vive nelle tenebre senza saperlo. Grazie a Dio che lo Spirito Santo arriva e cosa fa? Convince di tre cose. Di che cosa convince? Convince del peccato, del giudizio e della giustizia. Convince. Se non convince lui non vediamo, ma lui convince. Adesso ho parlato un pochettino di come è la vita di uno senza Cristo, come era la vita di tutti noi che abbiamo Cristo o che possiamo ricordare. Adesso parliamo della vita in Cristo. Grazie a Dio non ci ha lasciato nelle tenebre. Mentre eravamo morti e ciechi nei nostri peccati, Dio ha avuto misericordia su di noi, ci ha aperto gli occhi, ci ha rigenerati, ci ha fatto vedere i nostri peccati, ci ha mostrato Gesù Cristo quale Signore e Salvatore. Abbiamo visto che i tesori che cercavamo sono falsi e per la grazia di Dio abbiamo iniziato a vedere in Gesù Cristo il vero tesoro. Ora, avendo visto in Gesù Salvatore, siamo stati perdonati. Abbiamo ricevuto il perdono, abbiamo ricevuto il dono della vita eterna in Gesù Cristo, abbiamo ricevuto la speranza viva Abbiamo discusso ieri cos'è la speranza biblica. Non è un desiderio, è una certezza. Infatti la Bibbia a volte parla di una viva speranza. È viva, è lì. Solo che dobbiamo aspettare, ma è già lì, dell'eredità con Dio. Consideriamo questo tesoro di essere salvati? Consideriamo il confronto fra i tesori del mondo che erano i nostri e il tesoro di Cristo che è nostro. I tesori del mondo si vedono, tutti, si vedono, che si tratta di una cosa materiale, che si tratta di una bella esperienza, se si tratta di concupiscenza, ma sono cose che si vedono, si sentono, si vivono. Il tesoro di Cristo non si vede, non si vede, se non per fede, ma è così. I falsi tesori del mondo brillano, ma non hanno vero valore. Il tesoro di Cristo ha un valore che dura la vita e l'eternità. I falsi tesori, anche se riesci ad ottenere qualcosa, non durano, passano. Il vero tesoro di Cristo dura per l'eternità. Quindi consideriamo un pochettino la salvezza. Prima consideriamo che la salvezza, importante, importante, è invisibile. La salvezza è invisibile. Le benedizioni di Cristo sono invisibili con gli occhi carnali. È importantissimo capire questo, perché se io cerco di vedere, io faccio confronto, le benedizioni che vedo e i tesori del mondo falsi che vedo, io sceglierò i tesori del mondo, perché li posso vedere meglio. Quindi devo vedere, dobbiamo vedere per fede. Gli uomini senza Cristo non possono vedere. Si vede solo con gli occhi della fede. Ma il fatto che il dono di Dio non è visibile lo rende meno reale? Pensate a questo. Immaginate un bambino. Il bambino ha un papà buono, affidabile, che dice solo la verità, e il bambino sa che dice solo la verità, e papà è lontano da casa in un viaggio e chiama e dice: figlio, ti ho comprato una cosa molto speciale. E lo descrive: davvero? Sì, sì, ce l'ho qui davanti a me mentre ti parlo. E io vengo a casa fra 15 giorni e lo porto con me. E dopo che ci siamo abbracciati, e dopo che ci siamo amati, te lo do. Ti amo. Ci vediamo. Allora, quel regalo, ha mai visto il bambino quel regalo? Ha mai toccato quel regalo? Cioè, quel regalo, a livello davanti a lui, non esiste, ma lui, per fede, sa che esiste. E per 2 settimane, lui trova grande gioia. Da dove trova la gioia? Non ha un regalo così. Da dove trova la gioia? Non ha quel regalo perché ha gioia. Perché lui sa che cosa. Quel regalo è già mio. Devo aspettare per ottenerlo, però è già mio. Me l'ha detto papà. E cosa ha detto il nostro Padre Celeste? Ci ha detto del nostro dono eterno, che è già nostro, solo che dobbiamo aspettare per averlo. È in cielo. I suoi amici... ma vediamo se tuo papà porta quello. Io non ci credo nemmeno. Possono dubitare. Ma non sarà così speciale come dice lui. No, no. Lui mi ha spiegato, sarà speciale. Io ci credo. Non sarà speciale. Vedrai tu che non ti porterà nemmeno quel regalo. E questo bambino, no, mi porterà quel regalo. Me l'ha detto lui. Per fede. A gioia, nonostante che viene schernito dagli amici. Cosa lo sostiene quando viene schernito? La fede. La fede. Cos'è la fede? Ebrei 11 ci dice cos'è la fede, vi leggo. Ebrei 11, 1 e 2 e 3. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Infatti per mezzo di essa gli antichi ricevettero testimonianza. Per fede intendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, sicché le cose che si vedono non vennero all'esistenza da cose apparenti. la fede, certezza di cose che non si vedono. Ma sappiamo che sono così, perché sappiamo? Perché Dio l'ha detto. La salvezza è per fede. La salvezza è qualcosa reale, ma non si vede con gli occhi umani. Come quel bambino, e come quel bambino non aveva dubbi, perché conosceva suo padre. E per quello che è importante quando legge la Bibbia, che stiamo cercando soprattutto a conoscere Dio. Vogliamo capire il carattere di Dio. Quando parlo con qualcuno che sta cercando Dio, dico, non preoccuparti di tutti i dettagli, preoccupi di chi è questo Dio. Nota la persona di Dio. Perché la salvezza arriva quando abbiamo fede in Dio. Non devo capire tutti i dettagli della Bibbia per essere salvato. Devo capire chi è Dio e chi sono io. Sono peccatore e Dio è chi offre la salvezza per mezzo di Gesù Cristo. Questo brano che ho letto dice che intendiamo, comprendiamo che l'universo è stato formato per mezzo della parola di Dio, non da cose materiali. Questo già ci spiega che non c'è Big Bang, cioè Dio ha creato da niente. Qui è importante, la fede è fondata su capire quello. In 2 Corinzi 5 leggiamo che viviamo per fede, fede che saremo con Dio dopo la morte. Camminiamo, ovvero viviamo, non per visione, non per quello che possiamo vedere, toccare, sperimentare, ma camminiamo per fede, per quello che sappiamo che Dio dice a noi nella Bibbia. Dio dice, non vi lascerò, non vi abbandonerò. Dio dice, tutte le cose cooperano al vostro bene. Quindi quando mi arrivano cose brutte, posso dire, Signore, tu sei in controllo, lo so per fede. Vi leggo quello, 2 Corinzi 5, 4 a 8. Tenda e corpo terreno. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non desideriamo già di essere spogliati, ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati proprio per questo è Dio, il quale ci ha dato la capara dello spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo siamo lontani da Dio. Camminiamo infatti per fede e non per visione, ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Guardando a Dio, noi sappiamo che saremo con Dio dopo la morte. Come sappiamo? Come sappiamo questo? Non lo sappiamo perché lo vediamo. Quando una persona a noi cara muore in Cristo, non vediamo che gli angeli vengono e portano la sua anima in cielo. Non lo vediamo fisicamente, ma lo sappiamo. Lo sappiamo perché Dio lo dichiara. Partire e abitare col Signore. Abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare col Signore. Paolo sapeva quello. Quando lascio il corpo, io vado a abitare col Signore e se tu hai Cristo anche tu. È importante che comprendiamo con tutto il cuore che la nostra vita è una vita di fede. Dobbiamo camminare per fede, dobbiamo fidarci di quello che Dio dichiara, dobbiamo aggrapparci alle promesse di Dio. Non a quello che vediamo davanti a noi, non ai problemi che io posso toccare. Io sto vivendo i miei problemi, mi dici. Anche io sto vivendo i miei, ma passeranno, non sono eterni. E per quanto sembrano immense, non sono immense quanto quello che mi aspetta. L'unico modo di trarre beneficio dalle promesse meravigliose di Dio qual è? C'è un modo solo che possiamo trarre beneficio dalle promesse di Dio, e quello è appropriarle per la fede. Un cammino per fede è un cammino in cui fissiamo i nostri occhi non sulle cose che vediamo, ma su quelle che non vediamo. Quello che è eterno, quello che Dio ha riservato per noi in cielo, quello che Dio sta facendo in noi. Leggo Colossesi 3, 1, 2, ci dice dove guardare. Se dunque siete risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù, dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Questo è proprio un comandamento di come vivere la vita cristiana. Non fissare gli occhi sulle cose sulla terra, i problemi, le difficoltà, le ingiustizie, le tentazioni, piuttosto fissare gli occhi, desiderare ardere le cose di lassù che ci aspettano per tutta l'eternità. Non importa che i problemi sono davanti agli occhi, li vedo, li tocco. Sì, ma passeranno. Non fissare gli occhi su quelle cose, fissi gli occhi su quello che è in avanti, quello che ci è riservato. Dobbiamo avere in mente le cose di lassù. Questo è come avere gioia in mezzo alle prove. Questo è come avere pace in mezzo alle difficoltà. Prego che possiamo pensare a quello che abbiamo riservato per noi in cielo per poter camminare in questa vita con gioia, con pace, aspettando e affrettando il ritorno di Cristo. Guardiamo un altro passo, 1 Giovanni 3, che ci aiuta a ricordare che la ricchezza della salvezza è invisibile al mondo. La ricchezza di quello che Dio ha fatto in noi è invisibile alle persone intorno a noi. Leggo 1 Giovanni 3, 1 e 2. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi facendoci chiamare figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Inizia con vedete. È una parola che vuol dire non dare uno sguardo, ma guarda, nota, prendere proprio in mente questa realtà. E cosa dobbiamo tenere in mente? L'amore di Dio per noi. Vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi. E qual è il metro di questo amore? Noi che eravamo figli di ira, sotto condanna, facendoci chiamare figli di Dio. Quanto amore! Quanto amore! E facendoci chiamare figli di Dio, comprende in quella frase perdono dei peccati, adozione come figli, giustificazione, cioè non è solo chiamandoci, è tutta una realtà intorno. Grazie a Dio. Eravamo figli di ira, adesso siamo figli di Dio. Adesso abbiamo il sigillo dello Spirito Santo. Adesso abbiamo la promessa che saremo con Dio per sempre. Abbiamo lo Spirito Santo che testimonia con i nostri figli che siamo figli e che possiamo chiamare padre, Abba, papà. Curati e amati per sempre. Però questo brano non solo dice quello, dice un'altra cosa. Dice che il mondo non ci conosce. Il mondo non ci conosce. Vuol dire che il mondo non riesce a capire che siamo figli di Dio. Il mondo crede che, ah, ma siamo tutti figli di Dio. Non siamo tutti figli di Dio. Noi non eravamo figli di Dio. Gli altri ancora non salvati non sono figli di Dio. Non sono i nostri fratelli. Noi non eravamo fratelli di quelli salvati finché Dio non ci ha adottati come figli. Cosa fa quel bambino diventare fratello di loro quando viene adottato nella famiglia, non prima? Quando nasce in quella famiglia. Ma il mondo non ci conosce. Questo immenso tesoro di essere figli di Dio, perdonati, avere davanti a noi l'eternità con Dio, è invisibile al mondo. Il mondo non capisce. Al massimo pensa che siamo dei pazzi. Stiamo gioiendo per qualcosa che per loro non esiste. È come se tu andassi in un posto isolato, senza tecnologia, e tu hai una radio che ti collega e tu senti notizie meravigliose. C'è un vulcano che distruggerà tutta l'isola e tutti sanno che non c'è speranza. E tu per radio senti che arriva un elicottero e arriverà per tempo. E tu cominci a gioire, ma loro non credono che tu hai, non capiscono che quella radio ti fa veramente parlare con qualcuno. Pensano che tu hai solo le cuffie, che tu sia fuori testa, pazzo. Non vedono, non capiscono, non credono. E tu dici, saremo salvati. E loro dicono, tu sei matto, tu sei matto, tu non capisci niente. Il vulcano sta cominciando a esplodere. E loro non capiscono. Per loro non esiste la radio, per loro non esiste l'opera di Dio che salva peccatori. Ma non sarà sempre così. non sarà sempre così che non capiranno, perché il versetto 2 dichiara: non è ancora stato manifestato ciò che saremo. Non è ancora. Ma sta per arrivare quel giorno quando loro vedranno. E tutto il mondo vedrà: tu che sei stato disprezzato, tu che sei stato non compreso, tu che sei stato accusato di essere fuori testa. Arriverà il giorno quando tutti saranno davanti a Dio e capiranno: è un figlio di Dio, è una figlia di Dio quella persona. Non capivo, adesso capisco. A Cristo io non ho Cristo. Sarà visibile a tutti. Cristo sarà manifestato al mondo e noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, lo vedremo nella pienezza della Sua gloria. Dio ci trasformerà nell'immagine di Cristo completamente. Avremo vittoria totale sul nostro peccato. Non cadremo più, non saremo tentati più. Saremo partecipi della gloria di Dio con Cristo Gesù per sempre. Che meraviglioso. E perciò questo brano ci ricorda dell'immensità dell'amore di Dio per noi, facendoci chiamare figli di Dio. Ci ricorda che il mondo non vede questo ancora. Il dono della salvezza è immenso, infinitamente più immenso di qualunque tesoro terreno, di tutti i tesori dei terreni messi insieme. Non possiamo misurare l'immensità della salvezza, però guardo qualche brano che ci può far capire un pochettino di più. Prima, la salvezza ci libera dall'ira di Dio, come leggiamo in 1 Tessalonicesi 1:10, ve lo leggo. Ora che siamo salvati dai nostri peccati, e dice: siamo salvati per aspettare dai cieli il suo Figlio, che Egli ha risuscitato dai morti, cioè Gesù, che ci libera dall'ira a venire. Non so se ricordate quando avevo un problema con rattoni, avevo quella trappola grande e mettendo il loro cibo preferito, che era veleno, dentro la trappola, loro venivano e uccisi. Quando uno vive nel peccato, pensi di aver trovato un tesoro, ma quel tesoro lo distrugge, perché lo rende ancora colpevole quando arriva il giudizio. E non ci sarà Gesù per quella persona a liberarlo dall'ira a venire, ma chi è in Cristo è liberato dall'ira a venire. Abbiamo un tesoro così grande che fa sì che un confronto fra il tesoro che è nostro in Cristo e tutti i pesi di tutte le afflizioni e prove della vita, confrontati insieme, le afflizioni della vita tutti quanti insieme non pesano niente. E per quanto durano è solo un momento in confronto con il peso eterno di gloria che ci aspetta. Vi leggo 2 Corinzi 4:14-16. Perciò noi non ci perdiamo di animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo fisso, non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Allora, l'Apostolo Paolo qui riconosce che le prove sono così pesanti che fanno andare in rovina l'uomo esteriore. Ok? Lui non dice: ma dai, non sono niente. No, no. Dice: anche se l'uomo esteriore va in rovina. Quindi sono pesanti. Dio non dice che le prove non sono pesanti. Sono un fuoco. Non siate sorpresi dal fuoco che divampa in mezzo a voi. 1 Pietro 4. Però queste prove, che possono rovinarci esteriormente, alla luce del peso eterno, sono momentanee e sono leggere. Ma cosa li rende momentanee e leggeri? Il confronto. Il confronto. Se uno dice: senti, tu sei cieco e i tuoi occhi hanno una malattia che non solo sei cieco, ma ti creano mal di testa orribile, 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 giorno e notte. Noi possiamo farti un intervento che creerà un dolore peggiore dei tuoi mal di testa, che durerà 24 ore, ma quando alla fine di quell'intervento tu vedrai perfettamente e non avrai mai più mal di testa da quello. Allora, quel 24 ore di dolore atroce, alla luce di una vita, io sono giovane ancora, alla luce di una vita senza mal di testa e potendo vedere com'è quel dolore, è momentanea, è leggera. Se lo faccio, se confronto quello con quello che produce. Quindi vogliamo pensare a questo. Romani 8,17 ci ricorda una verità incredibile e preziosa. Vi leggo, iniziando con 16. Lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppur soffriamo con Lui per essere anche con Lui glorificati. Coeredi di Cristo? Con Lui glorificato? Signore, aprici gli occhi a comprendere di più questa verità, che siamo coeredi di Cristo e saremo con Lui glorificati, ti prego. Oh, che possiamo comprendere questo. E quello che abbiamo in Cristo non è solo immenso, è anche eterno. Eterno. Le prove non sono eterne, la salvezza è eterna. Le benedizioni che abbiamo in Cristo dureranno per tutta la vita e tutta l'eternità. Quindi, questa è la salvezza che stiamo celebrando oggi. Stiamo celebrando una salvezza dalle tenebre, dalla condanna, dalla morte, da essere figlia o figli di ira alla luce, alla vita, ad essere figli amati da Dio. Vedete quanto è grande l'amore di Dio per noi che ci fa essere chiamati figli di Dio. Stiamo celebrando quello. Certamente è così grande che non stiamo celebrando solo la salvezza di Manuela, che stiamo celebrando, ma stiamo celebrando anche la nostra salvezza, grazie a Dio. Quindi, che gioia poter dirvi che possiamo celebrare. Allora, vi lascio con una domanda. Problemi? Ci sono. Pesi? Ci sono. Lotte? Ci sono. Dolori? Ci sono. Ingiustizie? Ci sono. Ma passeranno. Dove stai fissando i tuoi occhi? Stai guardando la vita come se stessi in un buco, guardando solo quello che ti circonda in questo momento? O stai guardando dove eri e dove sarai in Cristo? Guardiamo dove eravamo senza Cristo. Guardiamo chi siamo in Cristo e quello che è nostra in Cristo. E anche noi possiamo celebrare. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sovrano, maestoso, glorioso, Gesù Cristo che è Dio incarnato sta lì alla tua destra, Gesù Cristo sta per ritornare sulla terra per giudicare tutti. E noi eravamo figli di ira, e noi dovevamo tremare, neanche non sapendolo, ma dovevamo tremare perché Gesù veniva per condannarci, veniva per mandarci al lago di fuoco disolfo per essere tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Gesù veniva per quello ed era giusto che venisse per quello, perché eravamo veramente colpevoli, cercavamo falsi tesori, non volevamo te nella nostra vita, volevamo qualcos'altro. Certo, magari volevamo il tuo aiuto, ma non volevamo te. Abbiamo peccato contro di te in tantissimi modi. Eravamo ciechi, non lo sapevamo, eravamo morti non capendo quello, ma per misericordia, per bontà, per grande amore ci hai aperto gli occhi e ci hai fatto vedere il nostro peccato e ci hai fatto vedere Gesù Cristo morto e risorto per noi, e ti ringraziamo per questo e non possiamo mai smettere di ringraziarti, e noi ti ringrazieremo per questo per tutta l'eternità. Allora ti prego questo: concedici di vedere più la realtà di quello che eravamo e di quello che siamo ora in Cristo. Aumenta la nostra fede. Fa sì che possiamo scegliere di parlare gli uni degli altri, con gli altri di queste cose. E ti prego di convincere coloro finché c'è tempo, convincere coloro che sono ancora sotto l'ira di Dio. Grazie, nel nome di Gesù Cristo e per la tua gloria. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.